Prvá časť testu – počúvanie. Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas počúvania odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie a piktogramy, aby ste vedeli, na ktorý odpovedový hárok máte vyznačovať svoje odpovede. Teraz si pripravte odpovedový hárok označený piktogramom krížik. Prvá nahrávka. Vypočujte si rozhovor v jednej reštaurácii. Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností. Svoje odpovede vyznačte na odpovedovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 1 až 7. Teraz si vypočujte ukážku.
Cameriere, mi scusi, venga per favore, vorremmo ordinare.
Buongiorno signora, mi dica.
Desidereremmo qualcosa di ipocalorico, a basso contenuto di idrocarburi.
Vuole dire di carboidrati.
Ma come si permette? Mi dà per caso della stupida?
No, no, non mi permetterei mai. Volevo soltanto essere sicuro di aver capito bene.
Ah, ecco, volevo ben dire. In ogni caso, spero che ora ci siamo capiti.
Certamente, signora. Chiederò in cucina al cuoco di cucinarle qualcosa appositamente per lei.
Ma come si permette? Ma che maleducato! Lei mi ritiene grassa?
Ma, signora, lei ha chiesto un piatto ipocalorico e...
Anzitutto, noi abbiamo chiesto. E siccome siamo in due, non capisco perché dovrei essere io l'interessata a cibi dietetici. Ma ha visto la mia linea?
Assolutamente perfetta, signora.
Sì, bene. A proposito, le ho già detto, siamo in due. Non capisco perché ancora non ha apparecchiato per un'altra persona.
Provvedo subito.
Ah, e mi porti una sedia rialzata, che altrimenti il mio Bobic non arriva al tavolo.
Il suo Bobic? Una sedia rialzata? Vuole dire un seggiolone per bambini.
Oh, ma dai! Il mio Bobic non è mai stato su un seggiolone nemmeno da cucciolo.
Cucciolo? Signora, mi scusi se glielo chiedo, ma chi è esattamente il suo Bobic?
Il mio bellissimo, fantastico, dolcissimo compagno di vita. Eccolo!
Ma è un cane! Lei vuole il tavolo apparecchiato per un cane!
Non è un cane, è il cane, Bobik!
Senta, signora, lasci perdere gli articoli e la grammatica. In questo locale è vietato entrare con qualsiasi tipo di animale. E poi il suo cane rischia.
Rischia? E per quale motivo?
Beh, siamo pur sempre in un ristorante cinese. E sa qual è la nostra specialità?
No, mi dica, mi dica.
Il cane alla pechinese.
Mamma mia! No, per carità!
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
Cameriere, mi scusi, venga per favore, vorremmo ordinare.
Buongiorno signora, mi dica.
Desidereremmo qualcosa di ipocalorico, a basso contenuto di idrocarburi.
Vuole dire di carboidrati.
Ma come si permette? Mi dà per caso della stupida?
No, no, non mi permetterei mai. Volevo soltanto essere sicuro di aver capito bene.
Ah, ecco, volevo ben dire. In ogni caso, spero che ora ci siamo capiti.
Certamente, signora. Chiederò in cucina al cuoco di cucinarle qualcosa appositamente per lei.
Ma come si permette? Ma che maleducato! Lei mi ritiene grassa?
Ma, signora, lei ha chiesto un piatto ipocalorico e...
Anzitutto, noi abbiamo chiesto. E siccome siamo in due, non capisco perché dovrei essere io l'interessata a cibi dietetici. Ma ha visto la mia linea?
Assolutamente perfetta, signora.
Sì, bene. A proposito, le ho già detto, siamo in due. Non capisco perché ancora non ha apparecchiato per un'altra persona.
Provvedo subito.
Ah, e mi porti una sedia rialzata, che altrimenti il mio Bobik non arriva al tavolo.
Il suo Bobik? Una sedia rialzata? Vuole dire un seggiolone per bambini?
Oh, ma dai! Il mio Bobik non è mai stato su un seggiolone nemmeno da cucciolo.
Cucciolo? Signora, mi scusi se glielo chiedo, ma chi è esattamente il suo Bobik?
Il mio bellissimo, fantastico, dolcissimo compagno di vita. Eccolo!
Ma è un cane! Lei vuole il tavolo apparecchiato per un cane!
Non è un cane, è il cane, Bobik.
Senta, signora, lasci perdere gli articoli e la grammatica. In questo locale è vietato entrare con qualsiasi tipo di animale. E poi il suo cane rischia.
Rischia? E per quale motivo?
Beh, siamo pur sempre in un ristorante cinese. E sa qual è la nostra specialità?
No, mi dica, mi dica.
Il cane alla pechinese.
Mamma mia! No, per carità!
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 1 až 7. Druhá nahrávka. Vypočujte si nahrávku o modernej architektúre. Na základe vypočutého rozhodnite o každom z tvrdení 8 až 13, či je pravdivé A, nepravdivé B, alebo z nahrávky nevyplýva C. Svoje odpovede vyznačte na odpovedovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 8 až 13. Teraz si vypočujte ukážku.
La casa che cresce è il più grande esempio della casa ecologica. Realizzata solamente con materiali vegetali, ha un impatto ambientale nullo, è completamente riciclabile ed è all'avanguardia sia per design sia per tecnologie di costruzione. Unico problema, sarà pronta tra un'ottantina d'anni, non appena gli alberi che ne costituiscono la struttura portante saranno diventati abbastanza grandi e robusti. Bisogna avere molta pazienza, quindi, cosa che già gli antichi architetti sapevano bene. Ma se in passato l'attesa più lunga era dovuto all'arrivo dei materiali, in questo caso non è così. Questo curioso progetto, non a caso chiamato il giardiniere paziente, è il risultato di un seminario sulla bioarchitettura che si è concluso poco tempo fa al Politecnico di Milano. Guidati da un team di esperti svedesi, gli studenti hanno progettato una struttura con due livelli formata da 10 ciliegi disposti in cerchio e intrecciati tra loro alla cima. Il risultato è un bioedificio vivente il cui scheletro è costituito da 10 tronchi e le pareti da un intreccio di rami su cui vengono fatte crescere edere e altre piante rampicanti a formare i muri divisori. Tutti biologici, anche gli arredi interni. Alcuni sono realizzati con strutture di legno o cartone, quindi biodegradabile, riempite di terra e poi ricoperte da erba e muschio. Altri, specialmente sedie e poltrone del piano terra, sono formate da alberi di pruno piegati appositamente secondo la forma desiderata. Il piano superiore, invece, verrà tappezzato di sacchi pieni di terra, paglia e semi, che, nascendo e crescendo, formeranno uno strato spesso ed impermeabile dei biomattoni. Una bioarchitettura a lunghissimo termine, quindi, pensata per le generazioni future. E con tanta pazienza e un po' di fortuna non rimarrà solo un progetto. Uno dei giardini del grande centro universitario milanese è stato infatti scelto per accogliere le 8 pianticelle di ciliegio che in un paio di decenni daranno vita alla struttura. Sono state disposte lungo il perimetro di un cerchio del diametro di 8 metri. Al centro è stata installata una torre di legno alla quale sono state legate le piantine per guidarne la crescita secondo le esigenze del progetto, funzionante anche da scala momentanea per raggiungere in futuro la cima degli alberi. Le scale, le ringhiere e tutte le strutture di sicurezza saranno create dai rami degli alberi stessi, intrecciandoli tra loro. Un grande e voluminoso manuale con i dettagli dell'opera e le istruzioni per la manutenzione e la cura delle piante verrà passato di mano in mano per le prossime generazioni di studenti, fino a quando la casa non sarà cresciuta.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
La casa che cresce è il più grande esempio della casa ecologica. Realizzata solamente con materiali vegetali, ha un impatto ambientale nullo, è completamente riciclabile ed è all'avanguardia sia per design sia per tecnologie di costruzione. Unico problema. Sarà pronta tra un'ottantina d'anni, non appena gli alberi che ne costituiscono la struttura portante saranno diventati abbastanza grandi e robusti. Bisogna avere molta pazienza, quindi, cosa che già gli antichi architetti sapevano bene. Ma se in passato l'attesa più lunga era dovuto all'arrivo dei materiali, in questo caso non è così. Questo curioso progetto, non a caso chiamato il giardiniere paziente, è il risultato di un seminario sulla bioarchitettura che si è concluso poco tempo fa al Politecnico di Milano. Guidati da un team di esperti svedesi, gli studenti hanno progettato una struttura con due livelli formata da 10 ciliegi disposti in cerchio e intrecciati tra loro alla cima. Il risultato è un bioedificio vivente il cui scheletro è costituito da 10 tronchi e le pareti da un intreccio di rami su cui vengono fatte crescere edere e altre piante rampicanti a formare i muri divisori. Tutti biologici, anche gli arredi interni. Alcuni sono realizzati con strutture di legno o cartone, quindi biodegradabile, riempite di terra e poi ricoperte da erba e muschio. Altri, specialmente sedie e poltrone del piano terra, sono formate da alberi di pruno piegati appositamente secondo la forma desiderata. Il piano superiore, invece, verrà tappezzato di sacchi pieni di terra, paglia e semi, che, nascendo e crescendo, formeranno uno strato spesso ed impermeabile dei biomattoni. Una bioarchitettura a lunghissimo termine, quindi, pensata per le generazioni future. E con tanta pazienza e un po' di fortuna non rimarrà solo un progetto. Uno dei giardini del grande centro universitario milanese è stato infatti scelto per accogliere le 8 pianticelle di ciliegio che in un paio di decenni daranno vita alla struttura. Sono state disposte lungo il perimetro di un cerchio del diametro di 8 metri. Al centro è stata installata una torre di legno alla quale sono state legate le piantine per guidarne la crescita secondo le esigenze del progetto, funzionante anche da scala momentanea per raggiungere in futuro la cima degli alberi. Le scale, le ringhiere e tutte le strutture di sicurezza saranno create dai rami degli alberi stessi, intrecciandoli tra loro. Un grande e voluminoso manuale con i dettagli dell'opera e le istruzioni per la manutenzione e la cura delle piante verrà passato di mano in mano per le prossime generazioni di studenti, fino a quando la casa non sarà cresciuta.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 8 až 13. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Tretia nahrávka. Vypočujte si nahrávku o parmskej šunke. Na základe vypočutého doplňte chýbajúce slová v úlohách 14 až 20. V odpovedi použite jedno slovo. Svoje odpovede napíšte na odpovedový hárok označený piktogramom pero. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh. Teraz si vypočujte ukážku.
Il prosciutto di Parma. Il prosciutto di Parma è un alimento completamente naturale. Gli unici ingredienti sono la carne di maiale ed il sale. Il segreto del prosciutto di Parma risiede unicamente nell'abilità dei maestri salatori, che si tramandano le tecniche del mestiere di generazione in generazione. Nell'aria profumata delle colline intorno a Parma e nella lunga e paziente stagionatura. Per produrre il re dei salumi, come viene chiamato dalle persone del posto, non vengono infatti utilizzate sostanze chimiche, conservanti o altri additivi, né si fa ricorso al procedimento dell'affumicatura. Come riconoscimento di questa tecnica molto particolare, l'Unione Europea ha attribuito al prosciutto di Parma la denominazione di origine protetta, DOP, già nel 1996, una tra le prime in Europa. In ogni caso, questo prosciutto viene definito per intenditori. L'impiego delle antiche tecniche di lavorazione ed il lento invecchiamento in un ambiente particolare permettono di sviluppare una grande quantità di aromi, insieme a quel suo famoso ed inconfondibile sapore dolce, che può tanto piacere quanto non piacere. È un concentrato di energia e salute, pochi grassi, molti sali minerali, proteine facilmente digeribili, grande apporto di vitamine. Togliere il grasso dal prosciutto è un vero e proprio peccato, perché, oltre al gusto e al profumo, ha un contenuto di colesterolo davvero basso ed una percentuale di acido oleico alta. Ma dove si produce il prosciutto di Parma? Ovviamente a Parma, la stessa città da cui viene il formaggio parmigiano. E la musica di Giuseppe Verdi. La domanda da porsi è un'altra. Che cosa ha Parma di così speciale da produrre cose tanto buone e preziose? Prima di tutto, un'ottima posizione geografica, né troppo a nord né troppo a sud, né troppo vicina né troppo lontana dal mare e dalla montagna. Il Po, il fiume più lungo d'Italia, attraversa le sue terre e lascia tanta acqua ed umidità. Quindi la campagna è ricca ed è facile allevare animali da mangiare e da far lavorare.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
Il prosciutto di Parma. Il prosciutto di Parma è un alimento completamente naturale. Gli unici ingredienti sono la carne di maiale ed il sale. Il segreto del prosciutto di Parma risiede unicamente nell'abilità dei maestri salatori, che si tramandano le tecniche del mestiere di generazione in generazione. Nell'aria profumata delle colline intorno a Parma e nella lunga e paziente stagionatura. Per produrre il re dei salumi, come viene chiamato dalle persone del posto, non vengono infatti utilizzate sostanze chimiche, conservanti o altri additivi, né si fa ricorso al procedimento della affumicatura. Come riconoscimento di questa tecnica molto particolare, l'Unione Europea ha attribuito al prosciutto di Parma la denominazione di origine protetta, DOP, già nel 1996, una tra le prime in Europa. In ogni caso, questo prosciutto viene definito per intenditori. L'impiego delle antiche tecniche di lavorazione ed il lento invecchiamento in un ambiente particolare permettono di sviluppare una grande quantità di aromi, insieme a quel suo famoso ed inconfondibile sapore dolce, che può tanto piacere quanto non piacere. È un concentrato di energia e salute, pochi grassi, molti sali minerali, proteine facilmente digeribili, grande apporto di vitamine. Togliere il grasso dal prosciutto è un vero e proprio peccato, perché, oltre al gusto e al profumo, ha un contenuto di colesterolo davvero basso ed una percentuale di acido oleico alta. Ma dove si produce il prosciutto di Parma? Ovviamente a Parma, la stessa città da cui viene il formaggio parmigiano. E la musica di Giuseppe Verdi. La domanda da porsi è un'altra. Che cosa ha Parma di così speciale da produrre cose tanto buone e preziose? Prima di tutto, un'ottima posizione geografica, né troppo a nord né troppo a sud, né troppo vicina né troppo lontana dal mare e dalla montagna. Il Po, il fiume più lungo d'Italia, attraversa le sue terre e lascia tanta acqua ed umidità. Quindi la campagna è ricca ed è facile allevare animali da mangiare e da far lavorare.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 14 až 20. Ukončite prosím prácu na tejto časti testu. Pokračujte prosím v práci na ďalších častiach testu.